E ho ascoltato questo trio che mi sembra bellissimo e che ci possa introdurre davvero a questa giornata così particolare e così intensa.
Ciao.
Sei molto? Sei
molto. Infatti.
Hai smontato stamattina alle 6.
Questa cosa qui della notte.
Almeno questo ti giustifica.
Ti dà punti. Perché io non ce l'avrei fatta.
Sentiamo, si sente là.
Sì. Dicevo che ascoltiamo il credo, proprio perché è una giornata tutta all'insegna di questa dimensione.
Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Alleluia. Cosa facciamo così? Tu che invocato ti fondi con il Padre, con il Figlio unico Dio, o Spirito di sufficienti senza indugio di noi.
Gli affetti, i pensieri, la voce cantino la tua lode, la tua fiamma davanti, e gli uomini accenda l'amore.
Insieme, ascoltaci, Padre pietoso, per Gesù Cristo Signore, che nello Spirito Santo vive e governa nei secoli. Amen.
Non abbandonarmi, o Dio, ai miei oppressori. Ho agito secondo diritto e giustizia.
Non abbandonarmi ai miei oppressori. Assicura il bene al tuo servo. Non mi opprimano i superbi.
I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza e della tua parola di giustizia. Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore e insegnami i tuoi comandamenti.
Io sono tuo servo, fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti. È tempo che tu agisca, Signore. Hanno violato la tua legge.
Perciò amo i tuoi comandamenti, più dell'oro, più dell'oro fino. Per questo tengo cari i tuoi precetti e odio ogni via di menzogna.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non abbandonarmi, o Dio, ai miei oppressori.
Acclamate a Dio da tutta la terra, cantate alla gloria del suo nome.
Acclamate a Dio da tutta la terra, cantate alla gloria del suo nome. Date a Lui splendida lode.
Dite a Dio, stupende sono le tue opere, per la grandezza della tua potenza, a te si piegano i tuoi nemici.
A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, mirabile nel suo agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume, per questo in lui esultiamo di gioia.
Con la sua forza domina l'interno, il suo occhio scruta le nazioni, i ribelli non rialzino la fronte.
Benedite, popoli,
il nostro Dio, fate risuonare la sua lode.
È lui che salvò la nostra vita
e non lasciò vacillare i nostri passi.
Dio ci ha messi alla prova, ci hai passati al crogiuolo come l'argento, ci hai fatti cadere in un agguato, hai messo un peso ai nostri fianchi,
hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste, ci hai fatto passare per il fuoco e l'acqua,
ma poi ci hai dato il sollievo.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen.
Acclamate a Dio da tutta la terra, cantate alla gloria del suo nome.
Venite, ascoltate e narrerò quanto ha fatto per me il Signore Dio.
Entrerò nella tua casa con olocausti, a te scioglierò i miei voti, i voti pronunziati dalle mie labbra, promessi al momento dell'angoscia.
Ti offrirò pinguini e olocausti con fragranza di montoni,
immolerò a te buoi e capi.
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto.
A Lui ho rivolto il mio grido, la mia lingua cantò la sua lode. Se nel mio cuore avessi cercato il male, il Signore mi avrebbe ascoltato.
Ma Dio ha ascoltato, si è fatto attento alla voce della mia preghiera. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.
Signore Dio.
Carissimi, questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio ed egli in lui, e da questo conosciamo che dimora in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Insegnami a compiere il tuo volere.
Insegnami a compiere il tuo volere, perché tu sei il mio Dio.
Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
Perché tu sei il mio Dio.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Insegnami a compiere il tuo volere, perché tu sei il mio Dio.
Tu che esaltato alla destra del Padre, alitasti lo Spirito perché la Chiesa divirse, ravviva nei cuori il fuoco della carità. Con questo ardore della tua sposa amata, annunzia e testimonia il tuo Vangelo, Signore della gloria, che vivi e regni secoli di secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Benediciamo, grazie a Dio.
La parola della sua raggio, che ci introduce.
Ci introduciamo un po' come gruppo e ci accostiamo a questo grande mistero che è quello della nostra fede, che ci è stata data, che ha bisogno di crescere, e noi ne abbiamo le opportunità, credo anche in parrocchia, abbiamo varie opportunità. Sicuramente come gruppo Nazareth non potevamo sottendere a questo questa bella avventura di introdurci davvero ad approfondire insieme la dimensione della fede, che è proprio il prete appunto che faceva la lezione agli adolescenti ha nominato così, dice: credere è come consegnare il cuore. È vero, perché non basta credere, perché si proclama fede con la bocca, ma la fede si celebra, soprattutto la fede diventa vita, si vive. E questa piccola sottolineatura della consegna del cuore è vero, è profondamente vero, perché la fede che proclami sicuramente ha risonanza nel cuore, però il credere suppone poi un affidamento, una consegna della nostra vita alla persona nella quale crediamo, e quindi a Dio. Quindi è molto bello pensare che questa giornata è proprio l'insegna di questa consegna del nostro cuore a Dio, e ci verranno anche proposti vari modelli. Allora, io pensavo di iniziare 10:30, abbiamo iniziato con un attimo di ritardo, ma questo stiamo tranquilli, perché era previsto magari un momento di sosta questa mattina, faremo nel pomeriggio. Quindi questa mattina io direi ascoltiamo Don Pietro, poi per non creare magari difficoltà di là andiamo a mezzogiorno giusto a mangiare, così siamo tranquilli. Poi intorno alle 2:15 possiamo riprendere il cammino con l'altra proposta di Don Pietro, dopo lasceremo un attimo di sosta silenziosa e poi una risonanza insieme. Alle 5 concluderemo la nostra giornata con la celebrazione eucaristica, che è il modo più pieno, più bello, no, su in chiesa con le suore. E io ho detto che dovevamo celebrare anche noi, so che loro sono sempre in cerca del prete, ho detto vabbè, se vi fa piacere celebriamo su. No, però sembrava giusto, visto che i preti della parrocchia magari fanno anche un po' salti mortali, la quale è anche un percorso per tutti, e quindi la giornata il vespro è inserito nella messa e abbiamo tutto scritto qui. Quindi possiamo sulla copertina, vi faccio notare, ecco, per fede la copertina è un po' spinta sulla destra, ma è fatta un po' di volata. C'è Abramo, c'è Maria, ci sono gli apostoli, i nostri papi che hanno introdotto, concluso e poi sul cammino del proseguimento. Ci sono i giovani che hanno l'impegno di portare appunto la loro fede visibile nel mondo, Madre Agata che ha fatto il suo bel atto di fede e quest'anno noi festeggiamo proprio questo atto di fede perché è partita proprio con niente, quindi quando si dice 100 anni su niente sono veri. E appunto per affidare a Maria abbiamo un po' sfruttato la preghiera del Papa per dire due cose anche noi. È la preghiera del Papa che noi abbiamo un po' modificato e resa anche un po' nostra. E quindi affidiamo questa giornata anche alla Madonna e all'intercessione di Madre Agata. Beata te che hai creduto, Maria,
tu madre del sì, che hai ascoltato Gesù, parlaci di lui, raccontaci il tuo cammino per seguirlo sulla via della fede. Aiutaci ad annunciarlo perché ogni uomo possa accoglierlo e diventare dimora di Dio. E beata te che hai creduto, Madre Agata, che con le prime sorelle per fede ha risposto alla sete di Gesù e hai dato vita alla nostra famiglia religiosa. Aiutaci ad aderire a lui nella fede e ad annunciarlo con gioia. Amen.
Se avete notato bene, quando abbiamo ascoltato questo credo, per ben 4 volte si dice Amen. Giorno solenne. Cominciamo adesso. Alla conclusione della preghiera anche di oggi abbiamo detto Amen. Pertanto, sulla pagina 6, voi avete dei punti, ce ne sono 4, che le suore hanno sintetizzato e che però io devo sviluppare ancora. E vi fermo adesso sul primo punto. La parola fede da Aman. Che cosa vuol dire la parola fede? Noi dobbiamo partire dalle radici, dalle fonti della nostra spiritualità, della nostra religione, quindi della nostra fede. E quindi dobbiamo immergerci dentro nella cultura ebraica. Gli ebrei esprimevano i rapporti tra l'uomo e Dio che si rivelava con diverse parole molto significative, diverse parole. Una tra queste significava cercare Dio, cercare il volto di Dio. C'è anche un salmo, no? Il tuo volto, Signore, io cerco, non ti cercherai mai. Era un'espressione che esprimeva anche una fede, una lode, una preghiera, un'invocazione. Dunque un'attesa vivente, quello che vogliono esprimere gli ebrei con la loro fede, un'attesa vivente. Il frutto di questo incontro, l'attesa e la risposta di Dio, era espresso con la parola Aman, oggi Amen, ma Aman è un verbo in ebraico ed è un verbo che esprime una fiducia e una solidità a tutta prova. Come si può tradurre questo verbo Aman? Noi diciamo Amen adesso, ma che cosa implica, che cosa vuol dire? Vuol dire queste espressioni qui nell'ebraico, vuol dire inteso veramente, cioè ho capito, no? Non solo, vuol dire anche perfettamente d'accordo, ecco, no, l'incontro, frutto dell'incontro. Vuol dire certo così, ma aggiunge conta su di me. Gli americani risolverebbero con ok. Questo vuol dire Aman, ok? Ma vuol dire tutto questo. Inteso, veramente inteso, perfettamente d'accordo, ma certo, conta su di me. Questo vuol dire il verbo Aman. come si può tradurre sinteticamente? Ho capito, mi incammino. Questo vuol dire, ecco perché c'è Abramo e tutto, no? Ho capito, ed è proprio la prima figura di Abramo, no? Mi incammino. I francesi dicono j'ai compris, je marche. Cela, c'est la foi. J'ai compris, je marche. Che vuol dire lì che marcia, lì il cammino, da marcher. Esistono anche delle parole che parlano di sicurezza, ecco l'altro contenuto dell'avverbo aman. E perché sicurezza? Perché se hai trovato Dio non si teme più. Sicurezza perché non ho più paura. Pensate al Salmo 22 o 23, no? Anche se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male, tu sei con me. E la parola amare, il verbo amare. Si è trovato Dio, non si teme più, quindi sicurezza. In fin dei conti si sottolinea l'adesione alla verità conosciuta, una verità che è fonte di luce, luminosa, una verità che è forte e quindi sovrasta tutte le altre cosiddette verità parziali. Ma la parola chiave resta appoggiarsi su qualcuno di certo ed incrollabile. Questo in ebraico. Appoggiarsi su qualcuno di certo ed incrollabile. In sintesi. Vuol dire così, cercare Dio, cercare il volto di Dio. Fiducia e solidità tutta prova. Ok, tanto per... Ho capito, mi incammino. Sicurezza, non temo più niente. L'anno della fede, no? È l'anno in cui siamo chiamati a non temere più niente. Questo quando diciamo amen, no, amen. E in più implica adesione, ecco il cuore di cui parlava prima la suora Angela, no? Adesione alla verità conosciuta. Ma questa verità è l'amore di Dio, è il cuore di Dio. In sintesi, lo ripeto, appoggiarsi su qualcuno di certo e di incrollabile. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Salmo 22 sempre. In greco, ecco l'analisi, un po' la storia, no? Sono ancora il primo punto, è la parola fede da Aman. I greci, così astuti, così intelligenti, che davano alla religione un grande posto, non avevano una parola per esprimere i legami di amicizia e di fiducia che potevano unire l'uomo a Dio, per forza non potevano averla. Pensate che il loro sommo filosofo Sofocle diceva che gli uomini sono nelle mani degli dèi come le mosche nelle mani dei bambini. Ci si divertono, prendono fuori, no? E chi sa di un po' di letteratura greca conosce queste cose, no? Queste divinità dell'Olimpo che intervenivano, facevano ammazzare, stupravano, facevano di coloro, queste sono le idee, per cui non potevano avere un verbo corrispondente a quello ebraico, capite bene? Così gli ebrei che erano immigrati in paesi di lingua greca scelgono da sé un termine dalla lingua commerciale e il termine è pistis. Lo prendono dalla lingua commerciale, che vuol dire persuadere, convincere, vuol dire anche cauzione, credito, buona fede, seri in affari, pistis. Haman, pistis, che però è preso dal linguaggio commerciale. Vuol dire, ecco, seri in affari, buona fede, cauzione. Applicato Dio questo dirà fiducia, eccolo qua. Pistis vuol dire fiducia, non fede come diciamo noi, vuol dire fiducia, però le chiamano appoggiarsi su qualcuno di certo e di crollabile, serio negli affari, quindi nei rapporti, perché posto è proprio un rapporto, no? Tra un io e un tu, anche pistis. In latino si usa la parola corrispondente a pistis, che è fides. che ha lo stesso significato di onestà e di probità. Fides vuol dire questo. Lo significato di onestà e di probità. In italiano si tradurrà con fede. Fides diventa, cioè amar, pistis, fides, fede. Pensate, la fede coniugale è un impegno di fedeltà. Ci si fida, affida a qualcuno, cioè ci si fidanza, si ha fiducia. Per quello l'anello nuziale si chiama la fede. Insomma, le parole scelte per esprimere la relazione dell'uomo con Dio designano due linee di fondo. Primo, la fiducia. Fiducia che si rivolge a una persona fedele e sicura. E una fiducia che impegna tutto l'uomo, non qualcosa di sé, è col cuore di cui si parlava prima. Secondo, la scoperta di realtà nuove che questa persona ci trasmette. Dovremmo già fermarci qui e applicare noi, vedere, rivedere un po' la nostra fede, no? Se veramente abbiamo questa fiducia che impegna tutto il mio essere, se veramente sono alla scoperta di queste realtà nuove che ogni giorno, lo vedremo tra poco, come paragonato alla manna del deserto, alla liturgia quotidiana della Chiesa Cristiana Cattolica. Ed è interessantissimo questa analisi della parola fede, non l'ho inventata io, questa roba qui, io non c'ho più l'originale, perché la mia mamma non la usava in Europa, non la usava, sono andata a Parigi apposta a fare scritti. La verità, ma sparivo quei corsi, e poi la tina me l'ha detto. Allora io, c'era la taverna col camino, si ricorda, e io disse, guarda, niente mica male la tua mamma, se la fa, ti ha preso. Era geloso perché io andavo, studiavo, cioè. E allora lui faceva la mia bruciava, mi ha bruciato la roba lì con la fatica che fai con la vega, proprio a Parigi, meglio a Gage, presso uno studioso che era monsieur, non ricordo più, Henri, prete, padre, non ricordo più lui, beh, questo un bel po' di anni fa, sono anche da morto, ma mamma, quindi. E però sono riuscito a conservare alcune cose qua, là, fatto tutte volte con voi, probabilmente, sono riuscito a ritrovare e metterci perché è veramente il frutto di uno grande studioso e di un profondo studio su questa parola qui. Ed è venuta buona. Io allora non sapevo perché, io ero affascinato, interessato, no? Mi ho preso a fare anche queste chi. Mi racconta che la mamma si è più scuola. Era gelosa di perché mi portavano via, la proprio usava di roba.
Stava anche amata, doveva dirgli no, se no faceva dire la croce rossa.
Sì, sì, dovevo dire delle bugie. La verità è che una volta ero a Damasco, sono dovuto andare giù perché io non so se l'ho mai detto, era anche guida spirituale del consigliere politico dell'ambasciata d'Italia giù là. E io sapevo che questa donna che prima era consola e non ho, stava male, aveva la leucemia. Sono i giovani, per lei ero a Roma, io ero in facoltà, ma mi sei giovane, sei a Damasco. Ma tu sei dovuto sempre imbrogliare, è un'altra parte, solamente. Io per lei ero figurico perché se ne aveva 9 di figli. Vabbè, andiamo avanti, va? Che cos'è ancora? Ecco il secondo punto. È un processo articolato che chiama in causa tutto l'uomo, ci ha detto prima, tutto l'uomo. L'uomo che pensa, sogna, ama, soffre, dubita, si fida e si affida. Ma prima di questo secondo punto, volevo dire così, l'uomo interiore o spirituale che vive in ciascun credente, che c'è l'uomo interiore, c'è l'uomo spirituale che vive in ciascun credente e tutti siamo dei credenti, perché Dio non lascia mancare la fede a nessuno dal momento che è indispensabile per la vita eterna, cresce e matura, l'uomo interiore ovviamente, no? Come un organismo vivente E come il nostro organismo vivente ha bisogno di un nutrimento adeguato, dove adeguato vuol dire quello che abbiamo già la posta su, c'è che l'altro no, non so se vedo l'idea, no? Eccolo. Così è la nostra vita interiore ha bisogno di un nutrimento adeguato e ha bisogno anche di un processo di sviluppo che segue un itinerario preciso. Quindi, ecco il secondo punto, credere è sempre un processo articolato, non è una dimensione statica, ma che sia articola nelle varie situazioni in cui giorno per giorno ci troviamo a vivere, a volte con i nostri umori anche, a volte con i nostri, le patrugne che abbiamo, no? Terzo punto dice, è come un granellino di senape, perché io devo sviluppare queste cose qui, è come un granellino di senape, non di meno è importante, ed è importante che impariamo come far crescere, prima nascere e poi crescere questa fede dentro di noi. Sì, è come un granellino di senape, nel rispetto della totalità del nostro essere, volete che sia, e però, attenzione, diventasse come quel granellino, secondo Gesù, sarebbe capace addirittura di spostare le montagne. Tanta la potenza di chi crede. Se avessimo fede come un granellino di senape, non l'avete mai visto un granellino di senape, ci vorrete in grandimento a vederlo. Io ho raccolto un monte di ulivi, cresceva, anche questo.
Ma no, questo era facile, era piccolo.
Mi era dentro la bustina apposta. E dopo da lei, dopo di lei c'è stata un'altra, la sua amica. Da Bruno! Una volta fai ordine, è sparita il quadro roba. Pazienza.
Non poteva più la mano, una volta io sono Bruno, siamo andati su a dare una mano, era ubriacato.
E la ingrassava? La ingrassava come mamma.
Era un
altro che aveva
preso via.
Allora era sbattuto via che piano nel Pino non c'è quello di alle che fare tir.
No? Ah.
Ah già sì. Quelli della, del blu di Ghirla, la Blue Watch. Non so.
Ma quindi lei conservava i libri? No, la potevamo buttare.
Qui è scritto il quarto punto, dopo sviluppiamo tutto. La fede materna rischia di non diventare mai adulta perché non sa affrontare le prove, la sintesi. La fede materna è quella che si è ricevuto in famiglia, che è una fede di ottima fattura, sana, che però in certi casi non è cresciuta ulteriormente, come se non fosse mai diventata adulta. E non avesse mai affrontato crisi o fasi di maturazione, vale la pena dire, che deve seguire come un organismo vivente, no? Il nutrimento, svilupparsi. Io sono ancora quello che ha partorito la mia mamma, ma non c'è più nemmeno la minima cellula di quella che lei mi ha dato, sono state trasformate tutte, sono diventato un adulto, adesso un vecchio, ma comunque sono. Così attenzione che non può bastare. Quando sono molte crisi di fede, o quando anche degli appunti, che vanno in chiesa, che vanno a festa, che dicono magari che non usano, ma non hanno approfondito la loro fede, di fronte a certe prove, poi girano di sparo diventa matto. Perché non hanno nutrito, non hanno permesso a questo nucleo sano, di ottima fattura, che è la fede che ci ha trasmesso la famiglia, che abbiamo fede materna, no? Perché di solito era mamma, eccetera, e non l'abbiamo conservata così sotto olio, quel giusto così, ma sono sotto olio, e quindi è lì, è una fede che va bene finché tutto va bene, ma quando insorgono difficoltà e ci sono scelte difficili da fare e non c'è più un certo ambiente protettivo da certe provocazioni, Allora si scopre quanto povera fosse la personalizzazione dell'atto credente e poco incisiva nelle decisioni da prendere. Poco, ed è per benevolenza che dico poco incisivo, perché poi. Ora, dal momento che la fede abbraccia tutta la vita, è importante darsi un metodo educativo alla fede. Sapete, la parola metodo deriva dal greco, metodos vuol dire strada, via, il cammino che si fa. Il cristiano deve arrivare, non tu, il cristiano deve arrivare a credere nella paternità e maternità di Dio, perché verifica, lo verifica nella propria esistenza. Ma allora bisogna parlare di superficiali. Ma allora ben venga l'anno della fede, se deve provocare tutti a dire fermes, state, ma guarda che devi verificare nella tua vita questa paternità e questa maternità di Dio. In questi giorni io mi sono dedicato molto alle confessioni, perché c'era l'ottava dei morti per acquistare l'indulgenza, e prima che uno penitente facesse l'accusa dei peccati fermes, prima diciamo grazie a voi. Grazie della vita, grazie della fede, grazie della famiglia, dell'amore, dei figli, quello che vi pare. Soprattutto diciamo di grazie perché non chiude il rubinetto dell'ossigeno. Se ordini, tu come sei ordini? Te l'hai respirato o no? Te l'hai fatti con l'ossigeno? Chi te l'hai pagato? No, che giorno. Vabbè, è vero, eh. Dico, recentemente ho fatto vedere uno studio su una tribù dell'Africa, del Sudafrica, mi pare, che vive su un altopiano. E hanno una vita molto corta, perché come sorgente d'acqua hanno un lago, puro, bello, sì, ma l'acqua è alcalina. E quindi crepano giù, sapete, l'alcalinità, quella che tiene le batterie, no? Gente via. Non hanno alternativa, non solo quell'acqua lì. E quindi ringraziamo il Dio anche dell'acqua che beviamo, ma là. Perché quando io in gennaio andrò come al solito, c'è papà pure caldo, ma lì dove vado io, che è un hotel di 5 stelle, lì ovviamente in giro, che corrisponde, non c'è l'acqua potabile, non esiste. Un hotel di conduzione francese, si chiama Le Berritier. Se tu vuoi lavarti i denti, ti danno loro l'acqua potabile, non la quella l'acqua potabile che usa. Quando sono da caduto, caro mio, fino a me per dire voi niente, mi tutto l'acqua ci ha parlato, io non potevo. Lo danno anche per l'intimo, mi si sono mica d'oro, insomma, non mi pedici, perché è pericolosa quell'altra acqua, pur essendo un'acqua abbondante, calda, fresca. Non c'è. Bisogna verificare davvero questa, come si può dire, questa paternità e maternità di Dio che provvede alla tua esistenza quotidiana. Parlo dell'acqua, parlo dell'ossigeno, dell'aria, ma di tutto il resto, insomma, che abbiamo, no? Provvede. Ma se tu non rifletti, se tu non ti fermi, e te capisci, no, io dicevo, ringrazio il buon Dio che non chiude il rubinetto dell'ossigeno, come lo dice? Insomma, te l'hai spirito una porta rotta. Essere uomini e donne allora che sanno verificare questa paternità e maternità di Dio dentro la propria esistenza, e ognuno di noi ha la sua storia, la propria esistenza. Siamo sempre qui, la fede è il quarto punto. La vita passata, attenti bene, diventa il luogo di questa lettura illuminata della fede o dalla fede. Potremmo arrivare a dire che la propria storia è la prova più convincente, perché è la più personale, della presenza di Dio e di un Dio non neutro, ma un Dio con un volto, un atteggiamento, una parola, un gesto che il credente sente rivolti a sé. Persone riflessive, persone che non si fermano all'apparenza, non sanno andare oltre. Anche dentro i volti e i cuori delle persone. Lo ripeto perché mi pare che sia un concetto fondamentale, almeno per me. La vita passata diventa il luogo di questa lettura illuminata dalla fede. Potremmo arrivare a dire che la propria storia è la prova più convincente, perché è la più personale, è la presenza di Dio e di un Dio non neutro, ma con un volto, un atteggiamento, una parola, un gesto che il credente sente rivolti a sé. Ringraziamo il Dio dell'acqua, ringraziamo il Dio dell'ossigeno, ringraziamo il Dio che mi ha fatto incontrare quella persona lì, quella ragazza lì, quell'uomo lì, quella scuola lì, quel prete lì, che non so, insomma, proprio un'esperienza così personale, così convincente che Dio mi vuole. È un esercizio di lettura importante per la conoscenza che si deve avere di sé come credenti, sia ben chiaro. E poi c'è a rifarsi alla Bibbia, rifarsi alla totalità del proprio essere, rifarsi alla Bibbia per scorgere che le vicende di Israele rivelano il cuore di Dio e in esse scoprire le innumerevoli attenzioni di Dio nei propri confronti. E in ogni frangente di vita, attraverso i quali Dio porta a compimento la storia della mia salvezza. E quindi rifarsi alla Bibbia come stile ordinario di vita. Voi gente, ma vi rendete conto che con tutti i limiti di questa che chiamano religione, ma non lo è, che è l'Islam. Poi tutti i musulmani conoscono a perfezione il Corano. Ma noi non crediamo. E lei sa che il mio punto cammino, tutti quelli che non sa se avevano. Ho te leggito un Vangelo, non capita. Non come farlo. Perché io le so che tu ti fai bene, ci giurai. Ok? Che ti vuole dire quello che avete tesoro che e gli vuoi vedere Gesù Cristo? Sì, che lei lo legge, lo conosce, adesso. Cioè davvero bisogna farsi come stile di vita, stile ordinario di vita, addirittura detto io metto qui non rifarsi a totalità del proprio essere per appropriarsi del proprio vissuto. Eccolo qua, bisogna riappropriarsi del proprio vissuto per una integrazione nel presente. L'uomo riconosce come parte di sé e del mistero di Dio quanto è accaduto nell'avventura esistenziale e non lo subisce come un destino irreparabile. No, ci vede dentro, cosa voleva dirmi, cosa voleva insegnarmi. La mia capire, bisogna cominciare ad adeguarmi, bisogna cominciare, e se ci si rifà proprio no, alla totalità del proprio essere, che dice Amanno, che dice Amen, che dice Pistis, che dice Fede, proprio mettere, giocarsi tutto. Quanto è accaduto fa parte di me e del mistero del mio io, né rimozione o negazione, né un subire passivo. Ma eccolo qua. Cerca di cogliere il senso profondo di ogni realtà, di ogni accadimento, di ogni storia, il senso profondo. Quando usiamo questi termini profondi, sono di al di là di quello che appare, no? Che ti può anche appagare al momento. Ma proprio questo appagamento di andare in fondo e dire ecco il volto, no? La presenza, la paternità della paternità. Fino al punto da dargli un significato originale in modo libero e responsabile, originale, mio, personale, ecco. Non basta guardare al passato, leggo qui sul vapore. Avere fede significa una certezza del cuore che può contare su Dio e poi rivestire nell'oggi ricco patrimonio della fede, della di oggi. Nell'ordinarietà del quotidiano, la fede, che in questo caso io chiamo fede feriale, in questo caso trova il suo ambiente, il suo alimento nella ordinarietà del quotidiano, perché sa tessere la trama dei giorni e unire tra loro le attività quotidiane come stile ordinario di vita. Lei è una meraviglia. Non so se avete mai visto la cultura nel mare dei mitilli, le cozze per esempio, quelle si vedono tutte assieme, oppure le ostriche, stessa roba. Addirittura i francesi arrivano a usare del cemento sulle ostriche, sapevate?
Cemento sulle ostriche?
Sì. Perché non si disperdono, cioè vanno dei filari, mettono giù i picco, che mettono sulla parità del cemento, che non se ne vadano, e poi buttano in mare e ci si buttano. Per quello che in Francia è molto facile avere le ostriche da vanno a mangiare a tutti i livelli, scesa a Toin, per alcuni. Vabbè, andiamo avanti.
Le
cose che sono di lavaggio. Così era la nostra vita, le cose di ogni giorno, sapesse la trama dei giorni e unire tra loro le attività quotidiane come stile ordinario di vita. Da qui vedete l'importanza dell'esame di coscienza la sera prima di andare a letto. Come è importante, proprio per tessere questa trama, unire tra loro le cose e aprire il cuore a Dio per dire grazie, no, guarda, sei mica corto, ma che bello, e elaboro e cresco. Se no mi passano via i giorni come l'acqua sull'impermeabile, su un bel idrorepellente, Nota che la donna lo stoffa con cuciava, cosa ci dovrebbe fino a pure da dare un significato originale in modo libero e responsabile. Ma come faccio a diventare libero e responsabile se non prendo in mano la mia situazione, il mio vissuto e la mia giornata? La fede rende l'uomo così libero, libero a tal punto da renderlo capace di dare significato al suo passato. Quindi glielo dà lui significato, è libero anche dal suo passato. Guardate che questo è estremamente importante, perché se non lo tendiamo a giustificarci. E sì, va bene, però perché c'era questo, c'era quell'altro, c'era l'altro ancora. Che è anche vero. Però sono libero dal fatto che il mio passato non può condizionare il mio presente, la mia adesione a Dio, la mia fede a Dio a mano. Se no lo fai. Pensate, faccio con assurdo, non è un fatto assurdo, insomma. Pensate anche alle vocazioni adulte, no? Di qualcuno che ha avuto l'amoroso e ha avuto anche delle esperienze sessuali. E poi va a fare il frate, il prete, la suora. E lì si parla di virginità, che lì non dicono più la virginità. E allora soltanto, guarda, neanche per idea. Ecco, ti devi prendere la libertà anche da questo e dai contenuti della parola, perché la virginità vera non è quella del fisico, è quella del cuore, è quella della mente. Ecco, prendo le distanze, scusate l'esempio, però è quello che è più plastico per me, più facile da dirsi, no? Perché se ne parla così di virginità, eccetera, no? E che ti rende libero anche dal tuo passato, ma una libertà che nel presente ti permette di aderire con una virginità nuova, perché c'è una consapevolezza nuova, c'è un cuore nuovo, c'è un'adesione nuova, c'è una fede rinnovata, secondo quanto abbiamo detto finora. La fede rende libero, ma così libero da essere capace di dare significato al proprio passato. Quale passato? Non è mai passato del tutto, ma è lì, sempre presente, che attende di ricevere un significato comunque diverso da quello che magari ho dato fino a ieri. È vero che il nostro passato
Santo ci insegue e ci persegue da notte, vero?
Sì.
Tu ti occupavi con i vini da poter sempre, cara Cinzia.
Sì, infatti. La Cinzia è mia.
La Cinzia.
Gli mancava.
La Silvia no, la Cinzia sì.
Infatti, infatti.
La fede esprime esattamente tale libertà responsabile, segno della dignità altissima dell'uomo, il quale solo a questo punto, il solo a questo punto, diventa soggetto della sua esistenza. Come divento soggetto della mia esistenza? Quando c'è so appropriarmi della mia esistenza, del mio esistere, anche di quello già trascorso, ferite comprese, ecco qui viene proprio. E poi ho fatto l'esempio dell'esame di coscienza alla fine di una giornata, no? Ma c'è la giornata della vita. Guardate che altissima dignità che ho io, che posso prendere in mano tutto quanto mi è accaduto, ho fatto accadere, ho vissuto, ho subito, da diventarne padrone, da elaborarlo e farlo diventare materia di crescita e mai di decrescita, anche le mie ferite, parlo di ferite morali, psicologiche, spirituali, quello che vi pare, no? Perché? Perché mi fanno scoprire questa paternità e maternità di Dio, che ho scoperto qualcuno di certo e di incrollabile nella sua fedeltà d'amore per me, la parola amare, no? E però lì non è che è un esercizio, un pio esercizio, che anime generose sono chiamate a compiere, ma manco per l'idea, è un esercizio squisitamente antropologico, umano, psicologico e di altissima dignità dell'uomo, che ci ha preso in mano la sua vita, il quale solo a questo punto, quando c'è la libertà responsabile, cioè consapevolezza, no? Quando è soggetto della sua esistenza, soggetto passivo, io soggetto personale, ho trasformato, si appropria del suo esistere già trascorso, ferite comprese. Però vi dico che se uno non impara a fare l'esercizio serale dell'esame di coscienza, difficilmente riesce a fare un esercizio di esame, di riappropriazione del proprio esistere trascorso, perché non è abituato, perché gli sfuggono troppe cose, perché alla fine è troppo faticoso, perché non è abituato. Uno che è abituato a correre mi interessa la faccia mettere nel corso, ma lui che si è presente giù c'è mettere nel corso e gli viene un pagafolo, gli viene il cuore in gola, non so se vi do l'idea. Per cui la fede diventa operativa. La fede diventa soggettiva. La fede diventa la luce che fa nascere e fa sviluppare tutte le cose. La fede mi dà questa altissima dignità che si fonda sulla mia libertà responsabile. Non sono libertà to cure. Freedom, ma che cammina? Responsabile, cioè ci ha portato in mano la roba, no? Cioè la fede mi rende capace di lettura della totalità della vita all'interno di una totalità di significato. E il significato per noi cristiani, io parlo dei cristiani, è il filigrano alla vita del Cristo. Questa totalità di significato. Ma anche il mio peccato assume una valenza fa parte della totalità della mia vita, che mi rapporta sempre a lui, non mi allontana da lui se la fede è vera, perché scopro che è lui fedele a me, scopro che è lui misericordia per me, la paternità e la maternità di Dio. Qualche volta io faccio degli esempi banali, se volete, ma plastici. Una coppia di genitori stanno per andare a cena, no? Un ristorante o una famiglia, e hanno appena messo lì bel pulito, bel lavato, bel pitturato, no, bel vestito, piccini, e deve prendere fuori, baff, oh, porra, mi si cerca boh. E cosa fa? Lo buttano in pattumiere alla cena? E torna da dentro, vanno in bagno, scambiano i patelli, gli lavano il culetto e lo rivestono, e vanno, o mi sbaglio, voi mamme, non scusi, detto le mamme, le madre, eh?
Non c'è scusione.
E così, ecco, la mia ferita dal giorno, il mio peccato, mi avvicina ancora di più, mi fa gustare, eccoci, ancora di più la maternità, la paternità di Dio. Te sei proprio il gruppo, non è? Perché sei fedele a me nonostante, beh, ti fa crescere, ti fa crescere, non ti fa mai decrescere, ecco la vera fede, il contenuto vero, pieno della fede, totalità di significato. Il tutto della propria vita entro il tutto di Dio, la sola realtà capace di spiegare ogni realtà. E non è un gioco di parole, la sola realtà capace di spiegare ogni realtà. Ho parlato in negativo, no? Del mio peccato, e scopro questa paternità di Dio paziente e misericordiosa nei miei confronti. Ma scopro anche le cose belle che Dio mi ha dato, la capacità di fidarmi, è un suo amore rinnovato dentro di me che mi mette proprio a fuoco la mia fede battesimale, fede materna, che diventa fede feriale, momento per momento. Ma poi qui l'uomo può anche non essere responsabile del suo passato, ma è in ogni caso responsabile dell'atteggiamento che assume di fronte ad essa e del significato che gli attribuisce. E uno può essere stato violentato, fatto per offendere tutti coloro che responsabilità ha, però io lo riassumo, me lo riapproprio, ecco che divento un soggetto operante, agente, no? Cosciente, responsabile della fede cristiana cattolica. Lei è il più grande dono dopo la vita, che Dio potesse darci, perché è la chiave di lettura e di soluzione di ogni mistero inerente a Dio, magico, anche quello più negativo, più passivo, perché mi libera poi da certi condizionamenti che molte volte chiamiamo in causa per giustificare certi comportamenti. Però lì sono, sai, non ben niente. La fede ti fa diventare parole. Quindi la teologia è la più vera antropologia. Non mi stancherò mai di dire che il cristianesimo è il più perfetto e completo umanesimo, che non solo ti rende libero, ma ti rende responsabile. E non ti fa mai sentire solo, uno non può mai diventare un mendicante di senso, di valore, di affetti. Ma piantala lì, alza lo sguardo, no? Orca, se incontri il suo. Come incontrare la Deus dopo che siamo stati in una grotta buia, che meraviglia, no? Tutto prende colore, tutto ha superato sapore, non lo so, un'altra storia, ecco. E adesso, e questa è l'integrazione che ho fatto di queste cose qui. Adesso siamo stancati e andiamo avanti. Nell'ordinarietà del quotidiano, la fede feriale in questo caso, trova il suo ambiente e il suo alimento. Che sapesse la trama dei giorni, unire tra loro l'attività quotidiana come stile ordinario di vita. Dopo sul vostro, dopo Abramo, noi abbiamo Maria, eccola qua. La fede, il modello di Maria. Maria indica, attenti bene, l'aspetto genetico della fede. Cioè come genitore si fa divenire, no? La generazione, la fede nasce dalla parola e si realizza nell'evento. Questo è il potere della parola evento, è quello di unificare la vita e i dinamismi vitali della persona. Che cosa voglio dire qui? La fede nasce dalla parola, è certo. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. E la concepì però con lo Spirito Santo. Diventa un evento, un fatto. Diventa una persona. Diventa Gesù Cristo. Si realizza nell'evento. Guardate che poi questo che aggiungo è straordinariamente vero ed è prepotentemente vero. Il potere della parola è vero, quello di unificare la vita e i dinamismi vitali della persona. Perché quante annunciazioni abbiamo noi? Questa è un'annunciazione, no? Quante annunciazioni abbiamo? Guarda che piove, che c'è l'ombrello. Guarda lì, porta, no? Poi tutte le accadimenti della giornata, ognuno di voi depositate la propria storia. E che viene la parola diventa evento se io l'accolgo, se io me ne nutro, se io San Benedetto, quello della francese, della con la capemona, se chiamava San Vincenzo de Paoli, grazie, diceva e scriveva alle sue pietame. Diceva, vedete bene, che non è abbandonare Cristo se nell'ora della comunità, nell'ora dell'ora media, no, della comunità, tu devi andare a curare un malato. Pianta lì da pregare e parlare, perché è quella la parola che ti chiama adesso e ti fa diventare evento. Lui non usa questa terminologia, ma lo uso io per farmi capire, no? Perché lui dice che quella è la volontà del Signore in quel momento, che mica stai spaterando, vai ad assistere il Cristo, si coincide, no, la scelta è quella di lasciare questo tipo di Cristo per un altro Cristo che è preso la vita, eccetera. Ecco, la parola diventa evento. Voglio dire, la sua raggio adesso, l'Echia, riceve la telefonata che se non dice la parola giusta quella tal uomo o quella tal donna, questo si uccide, si suicida. La culla, no, mi sono più a fare il dico, credo, no, no, mi dispiace, la parola deve diventare evento, pure va, non so se è l'idea, no? E dico le cose di grossolare per farti capire, no? Perché poi lui l'ha visto che da una siepe che è passato l'elefante, la buca ha preso a caso, no? Cioè, a un certo punto, guardate che chi ha veramente fede e vuol vivere tutte le componenti della fede, così come la stiamo dicendo noi, è una persona sempre padrona di se stessa. Sempre vigile,
ma anche l'incontro.
In che senso?
L'incontro come oggi mi è dato di incontrare voi. Se io non accettavo questo incontro, o le delle mie paure, le mie paturnie,
o i tuoi egoismi, perché sto ben letto.
Resto lì, non però, posso crescere, non mi è dato di crescere.
È un evento, cioè è una parola, ti è arrivata, vieni. Tua risposta diventa evento, cioè tu ti stai arricchendo, tu stai, perché questo evento qui diventa una realtà che si sviluppa, no? Genetico, l'aspetto genetico della fede, cioè da genesi, da crescita. Insomma, la Madonna per Neuf Mesla ha intessuto questa parola facendo diventare il figlio dell'uomo. Ecco l'evento poi finale. Molto importante anche questo, che non è qualcosa di automatico, è qualcosa di si sviluppa, insomma, in qualcosa sempre in divenire, che compone la tua maturità o maturazione di cristiano, di credente. Da qui nasce anche la pazienza del credere, la pazienza con se stessi, dell'accettarsi così come si è, nel gestirsi al meglio, senza pretendere di vedere la mia aureola, la sua carina, no? Ma pretendere di crescere, di farmi diventare io un evento che la parola produce, e questo evento è quanto dice Deuteronomio 19: siate santi, perché io, Signore vostro Dio, sono santo. O Gesù, siate perfetti, anche se il giorno dei santi, ho detto, non stiamo facendo la festa dei perfetti, ma dei santi, perché è diverso il discorso, e gli siamo detto che loro. Ecco, io forse mi sto dilungando troppo, mi sto allenando su questa frase qui, però guardate che per me è fondamentale. Maria indica l'aspetto genetico della fede, l'ha accolta questa parola, l'ha messa dentro di sé, l'ha fatta diventare una persona, un evento, il figlio dell'uomo. Allora il potere della parola è vento, però ecco quello che diceva anche Luca, non sono tutto qui, il potere della parola è vento, è quello di unificare la vita e i dinamismi vitali della persona. Oggi sono qui, no? I dinamismi vitali sono qui, a dare i chimi della parola fede. Ogni giorno ci è data una parola, come manna che nutriva ogni giorno gli ebrei, la liturgia quotidiana. Ci sono delle persone che non riescono ad andare a messa, quella, ma approfittano, e nelle chiese si sta facendo quasi tutte, per entrare in una chiesa e in fondo c'è un leggero sulla parola del giorno. E la leggono. E la leggono, ci sta un momentino. Si lasciano acculturare da questa parola, perché diventa un evento per loro vita. Non scherzo. Molte persone lo fanno. Lo so perché poi me lo dicono, quando dicono parola di Dio, e lo faccio così, va bene, facciamo quel corso, no? E la manna, guardate che la manna era quotidiana. Non era settimanale, era quotidiana. E quella di oggi non poteva essere conservata per domani, perché domani è un altro giorno, ecco la parola che diventa evento domani. Così era per gli ebrei, salvo il venerdì.
C'era
la catena
di fresco
che colpa. Eh sì, no, salvo il venerdì potevano cogliere al doppio perché il sabato non potevano muoversi, no? E allora, ma se no, tutti i giorni. E difatti io quelli che giovedì che dico ti legge tutto il Vangelo, dico il sabato lascia perdere, però perché c'è questo, là. Perché poi c'è il pieno della domenica sperando che sì. Ma qualcuno dice, no, lo il for stesso. Beh, la domenica fa no perché c'è già la parola ufficiale della Chiesa, no? E quello è un atto di adesione alla comunità, eccetera, una parola che c'è comune. Seme sul campo, no? Qualcuno dice, beh, sei in vacanza, no, no, siamo giorno di vacanza, non è bene, bravo che vai. Questo per dire. Questa parola, la manna, no? Va attesa e desiderata. Quest'anno della fede deve farci nascere questo desiderio. Io attendo questa parola e la desidero, attesa e desiderata, poi accolta e riconosciuta. Guarda, rivelazione progressiva e quotidiana della propria identità. In essa Maria ha scoperto la sua. Ed è molto importante quando si dice che dove la Vergine non capiva certe cose, le conservava meditando nel suo cuore. Ma il termine che Luca usa, quella meditare nel suo cuore, vuol dire elaborarla, la fede genetica, vuol dire quasi strutturarla. È come quello che avviene nell'utero di una donna. Tutto si trasforma fino a quando diventa una persona. Parola e vento. Questa Maria ci insegna. Come Maria, anche noi impariamo a custodire, conservare come un tesoro questa parola. E in tutto quello che facciamo, eccolo qui, no? Parola e vento, genetica, la fede genetica. Ma in tutto quello che facciamo, nasce la vecchia intenzione, nasce la scoperta anche del proprio sacerdozio battesimale, perché anche quello che faccio io posso offrire al Signore questa roba qui, direttamente. Posso scoprire la mia dignità legale, perché tutto ciò che agisce contro di questa parola, non li domino, li mando via, il potere, no, la dignità legale. Previamente c'è la dignità profetica, che è quella di sapere, no? Cogliere e poi nutrirsi dentro, darsi degli input positivi, profetici. Istituiamo il battesimo, che è il sacramento fondale della vita cristiana. E quindi lì ci è data la fede. Vabbè. Non ditemi se sto sbagliando, perché io paura sempre di parlare troppo.
Abbiamo un po' di ristrettezza del tempo, se dobbiamo
raggiungere
una
gente. Dopo posso andare avanti. Poi ce la rimando loro. Leggo di corso, non faccio più commenti, dai. Come Maria, anche noi impariamo a custodire, conservare come un tesoro questa parola in tutto quello che facciamo. È la condizione per essere a nostra volta custoditi e posseduti dalla potenza di tale parola, perché anche la Madonna era custodita e posseduta dalla potenza di questa parola, che l'ha conservata Vergine. prima, durante e dopo il parto. Ecco qua. Ti conservati la capacità inusitate, insperate, dimensioni nuove, appunto, no? È così che lentamente, quasi sempre sommessamente, la parola di Dio si compie nelle cose di ogni giorno. Il giorno grembo mariano che accoglie e assieme partorisce una parola sempre nuova di Dio. È un esercizio lungo e paziente che va portato avanti con umiltà, umiltà testarda e disponibilità cordiale. Guardate che sembra una contraddizione quando parlo di umiltà, umiltà testarda. E però ci vuole la testardaggine dell'umiltà, perché sennò tante cose te le fanno perdere. No? Alcuni rischi. Per esempio la staticità della fede. Diventa un atto di adesione mentale a un insieme di verità rivelate. Il rischio è che resti identica a se stessa questa fede, che non cresca, no? Esprime solo la dimensione oggettiva del credere. Perché lei, per esempio, pensate al credo, no? La fede statica fa sì parte della propria struttura, ma di solito non tiene di fronte a certi interrogativi e provocazioni della vita. È la fede materna di cui parlavo prima, no? Però no. La fede dinamica è una fede che si lascia provocare dalla vita e cresce con essa. Ecco tutto l'ordine. Mi sto riprendendo sotto molti aspetti, perché è una sola la realtà, questa che è. Essa sollecita un'azione non solo mentale, ma anche le altre componenti psichiche, affettive e volitive. Chiama in causa la fede statica e la correla a quella dinamica, in un'osmosi che pone i credenti in equilibrio. Quella che c'ho e quella che arriva, e insieme.
Quindi la fede dinamica è vista in maniera positiva. Alcuni rischi.
Sì, sì, è questo, ma va superato un po'. Sì, un titolo così, lo sai. Tenete che perfetti no.
No, 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 adesso.
Alcuni suggerimenti, ma così sta sintetici, La fede è un dono, la fede è preghiera e celebrazione, preghiera della vita, celebrazione della vita, oppure preghiera, proprio preghiera, celebrazione. La fede è vissuta e tradotta in essere, è la sintesi di tutto quello che vi ho detto. La fede è studiata e compresa, la mano quotidiana, desiderata, no, attesa, condivisa con fratelli credenti, non dimentichiamoci mai il buon samaritano che mette il mal capitato in una comunità dove dice prenditi cura. Prima si prese cura di lui, nella comunità di Gesù si prende cura di lui, poi dice all'albergatore, quindi alla chiesa, no? Prenditi cura di lui, e poi aggiunge quello che spenderai più te lo rifornerò al mio ritorno. Quindi la fede condivisa con fratelli credenti, annunciata a tutti. Credere vuol dire mettere in atto tutte queste operazioni. Credere che Dio sia reso presente nella mia storia passata vuol dire dare significato a quella presente. Ecco perché richiamo tutto qua della sintesi, quello che ho detto, no? E mi proietta nel futuro la speranza. Dalla fede e dal suo vissuto nasce la speranza cristiana. E poi il resto ve lo lascio a voi adesso, no? Questo qui sono sintesi, così che... Io la sintesi, tutto quello che ho detto, l'ho trovato in queste due ultime cose che ho detto. Adesso c'è tutto spendere, la madre pastora ci dirà cosa devo fare subito.
No, adesso... Allora, io mi sono permessa proprio per quanto ci ha sollecitato questa mattina il Don Pietro, ma anche per quanto diceva Papa Benedetto, il porta figli. Dice che sarà decisivo nel corso di questo anno ripercorrere la storia della nostra fede, la quale vede il mistero insondabile dell'intreccio tra santità e peccato, pagina 24. Allora, per fare questo esercizio, diciamo che non è un'indagine psicologica che facciamo dentro di noi, perché quella ci rende magari anche depressi volta, mentre la memoria biblica è proprio quell'esercizio di fede che ripercorrere il mio cammino e mi aiuta a trovare le luci che dicono il passaggio di Dio nella mia vita. E magari queste luci, questi punti luminosi sono fatti anche da eventi che in quel momento sono stati dolorosi. E quindi ci sono un po' tre schemi, magari potete usare quella che